Bella Adajewski, raccontata da Guido Zaccagnini.
Anno 1883. Una musicista di San Pietroburgo, accompagnata da un linguista polacco, percorre strade e sentieri di una, virgolette, vallata buia e angusta delle Alpi Giulie, chiuse virgolette, la Valresia. La popolazione di questa enclave conta poche migliaia di anime. I due sono alla ricerca di musiche nate e conservatesi all'interno di questa piccola comunità. Lei ha 37 anni. È nata a San Pietroburgo, ha suonato più volte il pianoforte alla presenza dello zar Alessandro II e pubblicato diversi lavori. Il suo nome, tra i vari con cui oggi viene non da molti ricordata, è Ella Adajewski. Il suo compagno di viaggio si chiama Jean Boudouin de Courtenay e da 10 anni va raccogliendo materiali dialettologici. Diventerà famoso grazie alla sua teoria dell'alternanza fonologica. Potremmo, abbastanza legittimamente, pensare di aver letto l'incipit di un romanzo. Invece è storia. È la straordinaria storia di un'avventura musicale vissuta da una donna a cui non bastavano, evidentemente, le attività concertistiche e compositive. La Adajewski indaga, interroga e scopre. Per esempio, che il patrimonio musicale dei Resiani ammonta a una sola canzone o che il ritmo in 5 tempi è per loro prassi comune. Ascolta, decodifica mentalmente e trascrive. Non disponendo infatti di un fonografo, inventato da Edison in tempi troppo recenti per averlo a portata di mano, riporta sulla carta con estrema meticolosità e impeccabile precisione le musiche in cui si imbatte. Se colta da dubbi, esige un'immediata verifica e intona al momento la canzone ascoltata sulla base di quanto da lei riportato sulla carta, chiedendo ai suoi interlocutori, agli stessi cantori, di certificare la fedeltà delle sue trascrizioni. Sia pure per convenzione, la data di nascita dell'etnomusicologia è fissata al 1884, un anno dopo, cioè, le esplorazioni sul campo e la raccolta di documenti sonori effettuate dalla Adajewski. Ma anche e soprattutto valgano l'attendibilità, la quantità e la valenza di dati, informazioni, testimonianze e commenti contenuti nelle sue pagine per attribuire il definitivo riconoscimento che le storie della musica e dell'etnomusicologia devono a Ella Adajewski. I primi passi dell'etnomusicologia italiana vengono accreditati al compositore Leone Sinigaglia, indagatore delle musiche piemontesi, a Francesco Balilla Pratella, uno degli esponenti di punta del futurismo che batté in lungo e in largo la Romagna, e prima di loro a Costantino Nigra, peraltro famoso per le cariche politiche che ricoprì, segretario di D'Azeglio, di Cavour, ambasciatore a Parigi, eccetera, eccetera. Ma le ricerche effettuate da Sinigaglia e Balilla Pratella risalgono ai primi anni del Novecento, a circa 20 anni dopo le esperienze della Dajewski, quelle di Nigra al 1888. È di quest'anno la pubblicazione della più importante opera di raccolta diretta e filologica di canti popolari di una zona del nostro paese, tra l'altro contenente anche poche ma preziose trascrizioni musicali, ancorché limitate a scarne restituzioni del profilo melodico. Mi riferisco all'opera di Costantino Nigra sui canti popolari del Piemonte. La Dajewski, come detto all'inizio, batteva la Varresia 5 anni prima, nel 1883. Nell'88 si compì il processo, avviato nel 1877, con il primo brevetto di definitiva messa a punto e commercializzazione del fonografo inventato da Thomas Alva Edison, vero pilastro tecnologico su cui poté fondarsi l'edificazione di una scienza etnomusicologica documentale. A Dajewski a Resia non usò il fonografo, ma si servì di una matita e di un foglio di carta, trascrivendo meticolosamente sulla pagina al momento ciò che aveva appena ascoltato. Leggiamo una pagina del suo diario. Una volta annotata questa melodia, chiesi di cantarla a mia volta per sincerarmi di non essermi sbagliata. Appena ebbi finito, esplosero le manifestazioni di gioia generale. L'entusiasmo dei resiani era la dimostrazione che la melodia, come l'avevo colta e annotata, era l'esatta riproduzione di quello che avevo appena sentito. All'inizio disperai. Era impossibile vedere chiaro in quel periodo musicale che non sembrava avere né capo né coda. Non si distinguevano né i levare né i battere e neppure i tempi deboli e i tempi forti. Tutto ciò che si coglieva erano gli accenti forti uguali che il violinista sottolineava energicamente battendo il piede in modo uniforme e incessante. Impossibile capire addirittura se questo metro appartenesse all'ordine ritmico binario o ternario. E fin qui l'etnomusicologa, la compositrice. Nei circa 60 canti di Ella Dajewski troviamo una grande varietà di lingue. La maggior parte sono con testi tedeschi, tra questi uno di Goethe tradotto in italiano Serenata di Sesenheim, Svegliati Friederike, Sesenheimer Ständchen, Erwache Friederike. La compositrice comunque mette in musica anche testi russi, ma solo nelle sue opere giovanili, La figlia del boiaro, o Zaja, L'aurora della libertà, opera popolare in 4 atti, e poi estoni, La Bersese Estonienne, La ninna nanna estone, latini, italiani e in francese antico, Trois Rondeaux di Charles Duc d'Orléans. In elenco si trova addirittura un canto cinese per voce e pianoforte. Esso viene presentato nel 1886 in un concerto con opere di Ella Adajewski a Dorpat, in Livonia. Purtroppo proprio questo canto è andato perduto. Nel 1864, a 18 anni, compone 7 canti e duetti. 5 di questi si possono cantare in russo o tedesco, i rimanenti 2 sono in francese. Sono andati perduti anche, purtroppo, i romanzi italiani su versi della poetessa veneziana Madonnina Malaspina del 1887.
Oh.
anche scomparsa è una serenata per voce, violino, violoncello e pianoforte tratta da un testo della scrittrice Vittoria Aganur Pompli, figlia di una famiglia nobile armena che viveva a Venezia. Di essa però abbiamo una testimonianza diretta grazie al diario della Dajewski, che così annota il giorno 19 dicembre 1901. Finalmente oggi ho concluso l'ultima definitiva versione del piccolo svolgimento nella serenata di Aganur, sicuramente rifatta 20 volte. È tutta colpa di Santa Scolastica, nel cui giorno dell'onomastico ho avuto la sfortuna di nascere. La buona santa si ritiene in dovere di prendermi sotto la sua speciale protezione quando Apollo, che nel calendario le sta molto vicino, mi ispira, come se lei fosse un po' gelosa di un dio pagano. E così capita che nella musica si veda sempre un lembo del suo vestito grigio di monaca, con delle sequenze medievali di ogni sorta e doppi piccoli contrappunti che spesso c'entrano come un cilicio su un vestito celeste di un paggetto. E non posso certamente negare questa doppia natura. La claustrale accanto all'allegria mondana, la rigida accanto alla spensierata, questi canti d'amore su una pergamena di cronaca, queste maniere impazienti con lo spirito debole e arrendevole. O santa scolastica, di tutti i santi la meno venerabile, con le tue orride tavolette della legge fatte di cera, perché mi fai questi scherzi e impedisci al Dio del Sole di mandare i suoi raggi nei miei canti? Ma oggi però sono fuggita da te e il grigio lembo del tuo vestito non si vede più. Ora nella serenata c'è solo lo splendore gioioso del sole. Eterodossa, per dirne una, per il suo far convivere nelle sue opere passato e anche remoto e futuro. Nel suo catalogo figurano opere teatrali, cantate, la sonata greca per clarinetto e pianoforte e pezzi pianistici chiamati ora gavotta, ora sarabanda, ora aria rococò. D'altro canto la Dajewski fa largo uso di cromatismi, irregolarità armoniche, melodie anomale, forme ambigue. Ecco, per esempio, scrive 24 pezzi e li intitola Preludi e li pone in successione, certamente non a caso, secondo l'impianto tonale adottato da Chopin per la sua raccolta. Fin qui niente di strano. Dopo Bach e Chopin, a scrivere 24 preludi ci si misero Scriabin, Shostakovich, Rachmaninoff e tanti altri. Il fatto però è che questi preludi sono scritti per voce e pianoforte, quasi a mo' di un ciclo lideristico. Scelta curiosa, ma pur sempre legittima. Ma poi si legge un avviso scritto dalla stessa compositrice, e cioè che questi preludi possono essere eseguiti, senza alcuna modifica, anche dal solo pianoforte. Dajewski, concertista. Nel 1870 suona in presenza dello zar Alessandro II nella messa della Pentecoste russa ortodossa a Bad Ems in Germania e suona la sua composizione Ische Cherubini, che significa canto dei cherubini. Gli esecutori sono i cantori della Cappella Imperiale di Corte. È la prima composizione eseguita in pubblico della Dajewski ed è questa l'occasione per la compositrice 24enne di usare per la prima volta il nome d'arte E. Adajewski, al posto del suo nome tedesco Elisabeth von Schulz. Questo pseudonimo le permette di superare i problemi derivanti dal suo cognome tedesco, dalla sua religione protestante e soprattutto dal fatto di essere una donna. Tanto per dirne una, allora le donne non potevano comporre la musica per le funzioni della Chiesa ortodossa. A proposito di concerti e di donne, vale la pena ricordare che Adajewski suonò in pubblico a quattro mani con Clara Wieck, vale a dire la figlia di Friedrich Wieck, nonché moglie di Robert Schumann. Quando poi, nel 1896, Adajewski apprese la morte della pianista, ricordò in una delle sue lettere che 30 anni prima a San Pietroburgo aveva suonato con questa celebre pianista un brano di suo marito, Robert Schumann. Non accenna però in quali circostanze avvenne questo incontro. Il fatto che Ella Adajewski conoscesse così tante lingue non è dovuto solo all'insegnamento avuto a casa. I numerosi viaggi e soggiorni all'estero, lo scambio di idee e opinioni, la collaborazione con altri artisti di differenti nazionalità e non per ultimo lo studio da autodidatta, hanno fatto sì che ella potesse esprimersi nel corso degli anni in molte lingue. Ancora in età avanzata, mentre passeggiava, ella imparava a memoria passaggi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso e questo giusto per tenere in esercizio la sua memoria. La più famosa musicista tedesca, a parte Clara Wieck, che Ella Adajewski frequenta negli ultimi anni della sua vita, è senza dubbio Elli Ney. L'artista è occasionalmente ospite della residenza estiva della regina Elisabetta di Romania, dove anche ella vive in questo periodo, brevemente, nelle vicinanze di Neuwied in Renania. Ellie Ney si prepara con suo marito e partner di musica da camera, il violinista olandese Wilhelm van Hoogstraten, per concerti in comune. All'occasione i due suonano anche con Ella Dajewski. Nel 1910 Ellie Ney suona in pubblico a Colonia insieme al clarinettista Richard Fried la sonata greca di Adajewski. Nel novembre del 25 viene presentata l'Ode di Orazio di Ella Dajewski per soprano, baritono e pianoforte in un concerto diretto da Arthur Bodansky della Society of Friends of Music a New York. L'austriaco Bodansky era stato alunno di Alexander Zemlinsky. Apparteneva al circolo viennese degli amici di Schönberg e aveva lavorato sotto la direzione di Gustav Mahler come maestro concertatore all'Opera di Vienna. Nel 1915 viene chiamato come direttore al Metropolitan di New York. Nei suoi concerti porta in scena, in prima rappresentazione americana, numerose opere moderne europee, tra cui per l'appunto l'Ode di Orazio. E in una lettera personale alla compositrice racconta dell'entusiastica accoglienza dell'opera da parte del pubblico di New York. Arriviamo alla conclusione. Elisabeth von Schulz-Thorma, questo è il suo vero nome per esteso, nata il 22 febbraio 1846 a Pietroburgo e morta il 26 luglio 1926 a Bonn. Che cosa può non aver visto e ascoltato Ella Dajewski? Negli 80 anni della sua vita, e in particolare della sua vita musicale, il mondo cambia. Mutano le forme, le tecniche, gli strumenti, gli stili, i linguaggi, i luoghi della musica. I furori romantici lasciano il passo a impressionismi, espressionismi, futurismi, dodecafonie. Con l'avvento della radio e del disco, nuovi modi e luoghi di ascolto prendono via via il sopravvento su quelli tradizionali. La crescente facilità di comunicazione permette di entrare in contatto con altre culture. Tanto per dirne una, Debussy, Shostakovich, Stravinsky, Milhaud, Ravel fanno a gara a inserire nelle proprie partiture foxtrot, reggae, gamelan, samba, boogie-woogie, tanghi, eccetera. In breve, le certezze musicali nelle quali la Dajewski ha vissuto la prima parte della sua vita vengono progressivamente meno, fino a scomparire del tutto. Ma come avrebbe potuto essere altrimenti? Nell'anno della sua nascita, Adolf Sachs brevetta il sassofono. Nascono Buffalo Bill e Peter Carl Fabergé, quello delle uova di Pasqua preziose. Il 1846, un anno dopo il Tannhäuser di Wagner, l'anno della Damnation de Faust di Berlioz, un anno prima del Macbeth di Verdi. 1926, anno della morte. John Bird a Londra presenta il prototipo del primo apparecchio televisivo. Nascono George Martin, collaboratore decisivo dei Beatles, e Allen Ginsberg, uno dei profeti della Beat Generation. 1846, anno della nascita, l'anno in cui viene eletto Papa il cardinale Mastai Ferretti, alias Pio IX, due anni prima che Francesco Giuseppe divenga imperatore d'Austria. 1926, due anni dopo la morte di Lenin, l'anno in cui Walt Disney crea il personaggio di Mickey Mouse. Ebbene, fra sconvolgimenti di ogni sorta, di cui ovviamente è consapevole, che cosa fa la Dajewski? Di che cosa si occupa e si preoccupa? Di comporre musiche, in alcuni casi radicalmente strane, in altri solo marginalmente riferibili a una sola qualsivoglia traiettoria. Delle mille intraprese dalla musica negli ultimi decenni del XIX secolo e nei primi del XX. Di andarsene in giro nell'Italia nord-orientale a raccogliere testimonianze musicali di tradizione folclorica, in un tempo in cui, almeno in Italia, l'etnomusicologia doveva ancora venire alla luce. Di andarsene in giro per l'Europa a suonare il pianoforte, da sola o in compagnia, davanti a ogni sorta di pubblico, in casa, davanti a musicisti famosi, a teste coronate. Un personaggio più che eterodosso, straordinario, unico, più che meritevole di essere ricordato negli annali della storia della musica.
Il 22 febbraio 1846 nasce a San Pietroburgo Ella Adajewski. Guido Zaccagnini lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio. Thank you.